domani le visite mediche e vedremo se questo sarà l'unico movimento in attacco per il Milan. Molti indizi lasciano presupporre per un no a questa domanda, però poi c'è anche da capire le dinamiche magari in uscita, perché comunque là davanti il Milan magari non da un punto di vista, diciamo, di affidabilità massima, però da un punto di vista quantitativo non è che abbia pochi giocatori d'attacco, anzi, quindi qualcosa si inizia a considerare: i Selemakers, gli Hogg, i Rafa Leao, i Rebic, gli Ibra, adesso Giroud.
Anche Leao davvero,
insomma, iniziano ad essere un po' tantini.
Sì, poi Leao è un giocatore che loro hanno pagato tantissimo, che purtroppo per il Milan non ha reso per quanto è stato pagato. Cioè sembrava dovesse essere un crack, no, per l'attacco, e invece giocatore molto discontinuo, giocatore molto discontinuo. Mentre mi sembra sia molto continuo il mercato dell'Inter, perché l'Inter ha le idee molto chiare, ha cercato di fare la prima cessione importante, ma poi dopo ha cominciato a mettere qualche tassello. Allora, per parlare di questo e l'altro, salutiamo Ernesto Paolillo. Buonasera e bentrovato, e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buonasera a voi.
Allora, come si passa da aver vinto uno scudetto, da aver avuto un allenatore come Conte, poi la risoluzione consensuale con l'Inter, anche se poi c'è stata una discreta buona uscita della quale può essere sicuramente gratificato Antonio Conte, ripartire da Simone Inzaghi, sacrificare Hakimi, ma comunque secondo me essere sempre oggi la squadra da battere nel campionato di Serie A, perché io non ho visto le altre rafforzarsi così tanto. Insomma, c'è di tutto un po' in questa mia prima domanda.
Ma innanzitutto è un ridimensionamento dal punto di vista di bilancio.
Sì.
Ma il ridimensionamento dal punto di vista di bilancio non vuol dire necessariamente non essere competitivi. Certo, sostituire gli Hakimi non è facile, però con i milioni di plusvalenza e il ricavo della vendita di Hakimi è possibile acquistare anche dei giocatori meno blasonati in questo momento, ma che possono comunque essere il plus valente domani. E poi non dimentichiamo che Hakimi, a parte, l'ossatura principale della squadra è rimasta, quindi non vedo tanto un forte indebolimento. Un cambiamento, quello sì, ma è cambiato anche l'allenatore, cambieranno anche gli schemi.
Ecco Ernesto, in questo senso vorrei anche chiederle, tornando proprio alla situazione di bilancio e se vogliamo anche alla futuribilità dell'Inter, visto che si è parlato insomma in lungo e in largo di Inter SPAC, dell'azionariato popolare, se alla fine è proprio, diciamo così, la visione a lungo termine il problema dell'azionariato popolare in Italia, che magari appunto all'inizio può avere anche un entusiasmo o così, anche perché è una novità e quindi si può e si è sempre attratti dalle novità, ma se la vera sfida poi, soprattutto in un contesto economico e culturale come quello italiano, è quello di farla persistere per lungo termine.
Sono pienamente d'accordo con questa osservazione. Certo, dal punto di vista, diciamo così, romantico, e io sarei molto contento di vedere un azionariato popolare, ma è di breve respiro in Italia, perché non dimentichiamo che l'azionariato popolare si regge in Spagna per una legge fiscale abbastanza strana e inaccettabile in Italia, che non passerà mai, dove quando il club fa un aumento di capitale i soci, tutti, l'azionariato popolare che fa il versamento, questo finisce contabilizzato per una legge fiscale spagnola non come aumento di capitale, ma come una specie di donazione, quindi una risorsa patrimoniale per in più per il club, e quindi lecita e non va fuori dalle regole del financial fair play che vieta gli aumenti di capitale sotto un certo limite. A questo punto, se l'eccezione della Germania, dove ci sono dei casi di aumenti di capitale positivi, guardate Bayern, ma non è azionariato popolare, gli azionisti di Bayern sono Allianz, sono Volkswagen, sono BMW, sono grandi nomi di grandi industrie. In Italia non vedo possibile una cosa del genere, perché non ci sono questi grandi luce che ha voglia di spingere nel calcio. Anche la Pirelli è scappata via dalla sponsorizzazione dell'Inter. E in più non dimentichiamo che non si può andare a vendere il salariato popolare ai tifosi sapendo che l'anno prossimo, per salvare i capitali della società, dovranno fare un ulteriore versamento, un'ulteriore sottoscrizione di azioni. È una cosa romantica, ma non fattibile.
Ecco, Ernesto, una domanda che insomma, rimane su questo argomento, ma che coinvolge molto di più il discorso anche quando siamo andati poi a parlare di quello che poteva essere la Superlega. Come mai non è mai stato analizzato quello che io definisco il caso Manchester City e il caso Paris Saint-Germain, cioè club che fanno delle coppe europee, si iscrivono a dei campionati importanti del loro paese, ma che sono di proprietà di stati sovrani? Ecco, secondo me è un po' un'anomalia del sistema questo, anche collegandolo...
È un'anomalia che l'UEFA, dopo la partenza del Financial Play, quando si trattava di mettere le sanzioni, non ha potuto andare a colpire. Perché è evidente che io, se sponsorizzo la maglia col nome di una nazione, dichiaro che il nome della nazione vale qualche centinaio di milioni di euro, a quel punto ho coperto il bilancio, ho coperto tutto. Ma è così? Vale veramente tanto quella sponsorizzazione? Oppure, se sono proprietario di una squadra inglese come il Manchester City e ho una compagnia aerea che si chiama Etihad e sponsorizzo il mio club con la mia compagnia aerea e dico che quella sponsorizzazione vale 150-200 milioni di sterline e così metto a posto il bilancio e tutto, è tutto reale. E bisogna mettere dei limiti a tutto questo, se no diventa un gioco più a trovare delle scappatoie che non a coprire veramente i bilanci con offerte reali.
Ernesto, adesso che abbiamo, mettiamola così, momentaneamente messo da parte, quantomeno da un punto di vista di campo, la vicenda Superlega, perché poi alla fine tutte le squadre che avevano dato il là a questo progetto parteciperanno, chi alla Champions, chi all'Europa League, chi alla Conference League, però le vorrei anche chiedere a questo punto, per la sua esperienza, cosa deve fare l'UEFA per in un certo qual modo provare anche a fare lei stessa un passo verso questi club, ma più in generale verso una sostenibilità reale ed effettiva del movimento, anche per quanto riguarda in questo caso insomma la punta, il vertice dell'iceberg.
Ma assolutamente, bisogna che l'UEFA e le federazioni che la compongono si rendano conto che il calcio sta diventando sempre più insostenibile. Guardate nel nostro piccolo Italia, la Lega di B ha perso Chievo e la Lega Pro ha perso 5 squadre, ma se analizziamo bene attentamente i bilanci vediamo che altre 5-6 società di A sono sul filo del rasoio e probabilmente stanno già cercando un compratore che non trovano. La situazione è veramente grave e questo è anche nelle altre nazioni. L'UEFA cosa può fare? Beh, se c'è continuare ad accumulare utili può distribuirli meglio e quindi redistribuendoli meglio salvare da una parte il calcio guadagnando meno lei, facendo guadagnare di più club e togliendo un po' di ansia ai grossi club che sostengono giustamente di guadagnare meno visto che si può a dare spettacolo, di guadagnare poco rispetto alle altre squadre. Però non è dando segni di questo tipo che si migliora il calcio a lungo, lo si migliora a breve ma non a lungo. Sono le sanzioni date veramente alle squadre affinché il bilancio venga fatto attraverso i ricavi possibili. E se non è possibile, vabbè, si ridurranno il numero delle squadre dei vari campionati, non è un dramma affinché 20 squadre, il campionato italiano scende a 16 e l'Inghilterra dagli altri nazioni. Se uno non la fa, salta. Cosa succede nel business normale? Le aziende che non ce la fanno falliscono.
Eh sì, non c'è dubbio, insomma, questa è la regola che bisognerebbe seguire. Ernesto, che effetto le ha fatto vedere Roberto Mancini vincere con l'Inter e Roberto Mancini vincere con l'Italia?
Molto bello, perché innanzitutto ha vinto l'Italia e insomma, se permettete, come tutti voi avete gioito, io gioiamo tutti noi italiani, perché è un'affermazione anche del calcio italiano, di una scuola che riesce a mantenersi ad altissimo livello. Mancini poi è cambiato molto negli anni, migliorandosi continuamente, per cui non solo ha continuato a vincere, ma vince anche costruendo molto, costruendo giocatori, anche costruendo giovani che ha ben assemblato.
Sì.
E quindi questa è una bella vittoria, dove se la federazione è intelligente trova il modo di far ripartire in una maniera più sana il calcio italiano. Non dimentichiamo che le scuole calcio italiane possono produrre grandi atleti e questi possono produrre grossi risultati economici come plusvalenze per i club. Banalizzate.
Ernesto, dal suo punto di vista, che tipo di evoluzioni, ora senza andare magari insomma troppo in là nel futuro, però che evoluzione si attende per quanto riguarda il gruppo Suning come proprietario dell'Inter? Cioè, vede inevitabilmente all'orizzonte una cessione del pacchetto di maggioranza? Allora, vede già in ritardo, ecco, Suning rispetto a questo?
Premesso che la mia visione è soltanto da esterno, quindi da un esterno. Che non conosce i dettagli, non conosce la cosa. L'impressione che si ha da quanto è stato dichiarato e da quanto si legge, da quanto accade in Cina, è che indubbiamente c'è un periodo breve nel quale si cerca di riassemblare le cose per poter vendere la società al meglio. Non credo che sia un investimento che la famiglia potrà e vorrà fare alla luce di quanto sta accadendo a Ticina nel lungo periodo.
E quindi, secondo lei, diciamo così, ci sarà qualche... Perché poi andare a prendere un club come l'Inter, Ernesto, cioè non è facile, perché qui siamo di fronte a una società che ha un grande capitale, no, sociale, e quindi anche cercare di fare un tipo di investimento è forse più facile, no? Un inserimento graduale, se poi vogliamo analizzare la situazione a lunga gittata, piuttosto che un rilevare completamente il pacchetto di maggioranza. Non so se lei, diciamo, è di questo avviso, però insomma, quando si parla di club di questa portata diventa difficile, o arriva un fondo, o se no insomma la scalata diventa progressiva.
Sì, ma anche quando arriva il fondo deve trovare un modo di guadagnare, se no
questo è vero.
Dopo qualche anno deve rivendere la società, e cosa fa? Porta la minusvalenza, è una follia.
Sì.
Io sono dell'avviso che l'Inter, per la città in cui è, per il settore giovanile che ha e per i grandi dirigenti che ha, non dimentichiamo che una volta Antonello sono dei grandi dirigenti, abbia tutte le premesse per dare delle garanzie a chi compra la società e che si può lavorare bene per accrescere gli utili. Anche quelli commerciali, ultimamente, purtroppo, per varie ragioni, a partire dal Covid, ragioni esterne, a partire da altre ragioni interne, per la situazione di Suning, sono calati. Però a Milano si può fare del grande calcio, bisogna avere uno stadio di proprietà, e quindi credo che se Suning riuscirà a portare a casa, la famiglia Zang riuscirà a portare a casa insieme al Milan l'opportunità di avere uno stadio grande, nuovo, attraente a Milano, insomma, guardate cosa fa la Juve di incassi dallo stadio di proprietà, e questo potrà aiutare queste squadre, se si manterranno ad alto livello, e questi dirigenti sono capaci di farlo.
Non c'è dubbio. Un'ultima considerazione per quanto mi riguarda proprio su Simone Inzaghi. L'ha detto all'inizio della nostra chiacchierata, Ernesto, insomma, le sembra che sia stata un'ottima soluzione in questo momento, anche perché Inzaghi comunque ha fatto un percorso alla Lazio di grande crescita. Ecco, credo che di meglio non potessero fare in questo momento, perché Comunque Inzaghi...
Assolutamente, innanzitutto è un allenatore che col tipo di gioco che è una continuazione quindi di quella dell'Inter di Conte, quindi una difesa 3, quant'altro eccetera, per cui questa base di giocatori è portata, certo. E quindi non occorre fare la rivoluzione di uomo, si tratta di assemblare meglio e non fare rivoluzioni. È molto bravo perché i risultati alla Lazio li ha dati con una rosa certo molto inferiore a quella dell'Inter, quindi dimostra che sa lavorare molto bene, sa lanciare anche talenti giovani, e io credo che sia stata la scelta perfetta. Poi vedremo, l'importante per me è che vengano presi giovani validi e che sappiano sostituire gli Achini di turno, magari non con le stesse caratteristiche, ma con un rendimento molto alto.
Ernesto, grazie mille, buon lavoro e a presto su TMV Radio.
Grazie mille, Ernesto.